Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino in preparazione del Natale, aiutati da questi stupendi Vangeli riportati dall'Evangelista Luca. Ieri ci siamo fermati in adorazione, in stupore, tutti presi da quel profumo della verginità di Maria, di Giuseppe, e abbiamo chiesto al Vergine, che in quel momento nel Fiat Maria prendeva forma umana e iniziava il mistero dell'incarnazione, e abbiamo chiesto al Vergine che ci toccasse, perché vogliamo profumare anche noi di verginità. La Santa Chiara d'Assisi scriveva alla sua consorella, la beata Agnese di Praga, scriveva: amando Gesù sei casta, toccandolo sei più pura, lasciandoti possedere da Lui sei vergine. Che bello ascoltare queste cose dalla vita di coloro che le hanno vissute, le hanno assimilate e hanno riiniziato quel cammino che avevamo iniziato all'inizio e che poi avevamo spasciato tutto con il peccato originale, e ci fanno ritornare a quell'innocenza, a quella santità a cui ora siamo chiamati, non più nella spontaneità come dovevano fare i nostri progenitori, ma nella fatica, nello sforzo, nell'impegno, nel sacrificio, per disporci a quella purezza, a quella santità a cui il Vergine vuole condurci. Ma veniamo a questa pagina di oggi. Dice Luca: Maria si alzò e andò in fretta verso la casa di Zaccaria, verso sua cugina Elisabetta. Aveva infatti saputo dall'angelo che era incinta, lei nella sua vecchiaia. E questo era stato dato a Maria da Dio attraverso l'angelo Gabriele come segno. Dato che stava chiedendo una cosa importante a Maria, Maria era un po' spaesata, allora il Signore le viene incontro con questo segno. Guarda che tua cugina è incinta, lei è che era sterile, nulla è impossibile a Dio. E questo segno confortò e rafforzò nella sua fede Maria. Dio sa che abbiamo bisogno di segni. La nostra fede è debole. La nostra fede ci porta a cogliere il mistero di una volontà di Dio, di una sua presenza, di un suo disegno, che non vediamo chiaramente con i segni. E allora Lui ci conforta e non lascia nessuno senza segni. Ciascuno di noi ha ricevuto i suoi segni da Dio. E il pericolo è che ce ne dimentichiamo. Invece dovremmo custodirli nel cuore, farne memoria, perché la nostra fede possa essere snella, possa essere agile, e possiamo dire con scioltezza: io credo, di fronte a quelle tentazioni pressanti che la nostra natura bassa, che vorrebbe vivere senza Dio, che il mondo che ci attorna, che il nemico continuamente ci propone, Ecco perché di fronte a queste tentazioni possiamo dire no, io credo. Questa è una bugia, questa è una menzogna. Allora, il ricordare i segni con cui Dio ci ha toccato nella nostra vita, si è reso tangibile, si è reso presente. Segni che non possiamo raccontare a nessuno perché sono cose strettamente personali, ma che sono lì a dirmi ricordati che io ci sono. Ricordati che io veglio su di te. Ricordati che io sono il tuo custode. Ricordati che io ho contato tutti i capelli del tuo capo. E Maria va in fretta. C'è un messaggio, c'è una freccia nascosta da parte di l'Evangelista Luca in questa frase, in fretta. C'è il segreto di una presenza. Non è una fretta nevrastenica, affannosa, angosciata, come quella nostra spesso. Facciamo tutto di fretta. No, è una fretta diversa, di una qualità diversa, di una dimensione diversa. E nel suo Vangelo Luca spesso mette in rilievo che dove c'è Gesù c'è questa fretta. Ricordate, quando alzò gli occhi lì, quella strada di Gerico, li incrociò con Zaccheo e gli disse: Zaccheo, vieni subito, scendi subito, oggi voglio stare con te. E Luca dirà: scese in fretta, pieno di gioia. È una gioia, è una fretta che porta la gioia, che porta in sé la gioia, non l'angoscia. E quando, ancora prima di Zaccheo, gli angeli annunziarono ai pastorelli che erano amati da Dio e che c'era un segno per loro, che era un bambino deposto in una mangiatoia, dice Luca, andarono senza indugio, senza indugio. E senza indugio, ancora, Luca racconta, dopo la risurrezione, quando quei due discepoli di Emmaus ritornavano a casa, avviliti, smorti, brontolando e mormorando, delusi, ma poi si incontrano con lui, non lo riconoscono ancora, ma lui fa riscaldare il loro cuore. E quando spezza il pane e sparisce, capiscono, era lui. Non possono stare più fermi. Quando ti incontri con Gesù non puoi star fermo. E corrono. Loro che se ne sono andati via, abbattuti e tristi, corrono. Corrono al cenacolo per dire: abbiamo visto il Signore. Nella gioia di vedere anche altri, dice, anche noi l'abbiamo visto. E la corsa di colui che vuole correre con te, il Signore. Vedete, nella sua seconda parte della sua opera, gli Atti degli Apostoli, Luca ancora ci parla di questa corsa di Cristo. Vedete, il Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca sono costruiti letteralmente, letterariamente, il racconto viene diluito, disteso, lungo un viaggio che Gesù fa da Nazareth a Gerusalemme, un viaggio, e in quel viaggio c'è questo racconto della vita di Gesù. Ma da Giovanni sappiamo che Gesù fece in realtà diversi viaggi, e quindi è solo una struttura letteraria per disporre meglio il Vangelo. In Marco e in Matteo. In Luca non è così, non è solo una struttura letteraria. Il viaggio, il cammino, la via, in Luca è un messaggio teologico. Racchiude un segreto della comprensione del mistero di Cristo. che viaggia per portare il regno del Padre suo da Nazareth a Gerusalemme. Aveva viaggiato ancora prima dalle altezze sublimi del cielo alle bassezze di questa terra, e il suo viaggio, dove parlava dell'amore del Padre, dove guariva i malati, risorgeva i morti, cacciava i demoni, faceva tacere le forze della natura, parlava con autorità e riempiva i cuori di dolcezza, di consolazione e di verità. Questo viaggio che si conclude nella sua Pasqua, nella sua morte, nella sua risurrezione, si conclude in una dimensione, quella della sua individuale fisicità, ma continua nella seconda parte del suo Vangelo. Luca continua il viaggio di Gesù e possiamo dire che l'icona di Maria, che in fretta va da Nazareth alle montagne della Giudea dove abita la sua cugina, questo viaggio di Maria incinta, questo viaggio di Maria gravida di Gesù, la Chiesa lo continua nel tempo per raggiungere ogni uomo, ogni donna e portare quel Gesù che porta in grembo. L'unica ricchezza della Chiesa è Gesù. È la missione unica che ha ricevuto la Chiesa, portarlo a tutti. Che squallore quando il prete, l'ecclesiastico, il ministro di Dio si dimentica di questa fondamentale vocazione ministeriale della Chiesa, portare a tutti Gesù. E gli Atti degli Apostoli sono la continuazione dello stesso viaggio di Gesù, che da Nazareth va a Gerusalemme, ora lo continua da Gerusalemme fino ai confini del mondo, ai confini del tempo. Lo continua attraverso la Chiesa, la sua sposa, lo continua attraverso il suo corpo mistico, le membre viva del suo corpo mistico, che sono incaricate, ciascuno secondo il suo ruolo, ciascuno secondo il suo stato, ciascuno secondo la sua vocazione, a renderlo fisicamente presente in mezzo al mondo. Che mistero! Che mistero! La nostra non è una religione dei valori, in cui siamo bravi se abbiamo osservato i 10 comandamenti, se abbiamo fatto qualche opera buona, siamo bene, ci sentiamo a posto. No, noi abbiamo una missione: farlo conoscere. E lui ci dà un incarico grandioso, renderlo presente attraverso di noi, attraverso quel mistero del santo battesimo che abbiamo ricevuto. Lui si è, per così dire, innestato in ciascuno di noi. La sua vita è passata nella mia, o meglio, io sono passato nella sua vita. E lui la vuol far crescere, vuol far maturare fino alla pienezza in ciascuno di noi, perché ciascuno di noi possa dire ogni giorno con più verità, ogni giorno con più autenticità, ogni giorno con più stupore, lo stupore di essere portatori di Lui, portatori della Sua presenza, e poter dire: non sono più io che vivo, non è più Armando che vive, non è più Giuseppina che vive, è Gesù che vive in me. E Paolo dirà ai Corinzi: ma fedeli, non riconoscete che Gesù vive in voi? Ma io dico a voi, ma figli miei, fratelli e sorelle, e vorrei chiamarvi ciascuno per nome, ma conosco solo 2 o 3, 4. No. E dire: ma tu lo riconosci? Sei consapevole che Gesù vive in te? Quale stupore! Quale gratitudine ogni giorno della nostra vita dovremmo avere quando ci alziamo dal letto pensando che siamo portatori della sua presenza. E la nostra vocazione è tutta lì. Vedete, c'è un sacramento che è il sacramento dei sacramenti, a cui noi facciamo riferimento come presenza reale di Cristo in mezzo a noi, quello che stiamo celebrando, quello che conserviamo nel tabernacolo. C'è la presenza reale di Lui, ma è una presenza reale nel mistero. Nel mistero. Poi, a che cosa è finalizzata questa presenza reale nel sacramento? Reale, misteriosamente presente. Tu mangi il pane, tu senti il gusto del vino, ma non è più pane, non è più vino. È avvenuta la transustanziazione, parola difficile ma che una volta ce la insegnavano subito, appena bambini, i nostri catechisti. La transustanziazione, cambiamento della sostanza. Senti il profumo del pane, ma non è pane, è Cristo. Senti il sapore del vino, ma non è più vino, è il sangue di Cristo. Ma perché il Signore ha voluto questo sacramento? A che cosa è finalizzato questo sacramento? È finalizzato a un'altra presenza, anche questa misteriosa, ma anche questa reale, reale di Lui, che si chiama diventare sempre più un prolungamento della sua umanità. Si unisce a noi nell'Eucaristia, perché la nostra umanità, la nostra corporeità, tutto ciò che appartiene a noi, la nostra mente, le nostre orecchie, le nostre braccia, i nostri occhi, la nostra bocca, le nostre mani, i nostri piedi, tutto possa diventare strumento, canale, mezzo, perché Lui possa continuare a guardare con i miei occhi, ascoltare con le mie orecchie, abbracciare con le mie mani, andare incontro con i miei piedi. Lui, questa è la missione della Chiesa, è la tua missione. Ecco perché siamo chiamati a fare la comunione. E che tristezza vedere come troppi cristiani fanno la comunione con una disattenzione, con una inconsapevolezza, con una ignoranza di quello che fanno, paurosa. E quando tu gli chiedi, ma perché sei andato a fare la comunione? Tu sai benissimo che non la può fare, perché la conosci, conosci la sua vita, e quindi lo sai che non la può fare. Perché se vive situazioni irregolari di convivenza, se abitualmente bestemmia, o altre cose di questo genere, se non è onesta, e va a fare la comunione, tu lo sai che non può farla. Ti sei confessata? No. E allora perché sei andata a fare la comunione? Ti sei confessato? No. Ma allora perché ti sei andata a fare? Perché mi sentivo, ho sentito un'attrazione. Oh, Signore mio. Il demonio ha due strategie. Con chi vive in grazia, lo bombarda di tentazioni per fargli credere che è in peccato e non fare la comunione. A chi vive nel peccato, ah, gli dà queste emozioni, questi sentimenti, perché possa andare a fare la comunione. Ma come fai a ricevere la vita di Cristo se sei in quelle condizioni? Il sacramento dell'Eucaristia è il sacramento dei vivi, non è il sacramento dei morti. Devi essere vivo, devi essere già vivo di Lui, devi già amarlo. Il germoglio deve essere già presente, perché questa Eucaristia lo potenzi. Sapete cosa assomiglia una persona che con il peccato grave va a fare la comunione, cosa assomiglia. Avete certamente partecipato a qualche veglia di defunti, dove c'è il defunto lì. Avete mai visto qualche parente che a forza vuole far mangiare quella persona, che gli apre la bocca e gli mette il mangiare? È disgustevole, lo so, ma quello che avviene quando c'è una comunione sacrilega è ancora peggio. Ancora peggio. Ma perché lo fanno? Perché lo fanno? Perché hanno perso il senso del peccato. Hanno perso il senso del peccato. E quando quella volta si confessano, tu li ascolti e alla fine fai loro una domanda. Ma a messa ci vai la domenica? Qualche volta, padre. Ma questo non è peccato, scusa. Sì, padre, ma... E se quello non l'hai confessato, chissà quanti altri non hai confessato i peccati, chissà quanti altri. Non sai più distinguere la destra dalla sinistra. Hai bisogno di luce, hai bisogno di conversione. Vedete, prima di fare la comunione, dobbiamo fare come Maria. Quando è che Maria fece la sua prima comunione? Quando gli apostoli celebrarono la prima messa? No. Quando quel giorno disse: eccomi, sia fatta la tua volontà, sono la tua serva, si compie in me la tua parola. In quel momento il Verbo in lei si fa carne e inizia la comunione col Figlio. Lunghi 9 mesi di intima comunione col Figlio. E diceva San Giovanni Paolo II, quando noi diciamo Amen al sacerdote che dice il corpo di Cristo, diciamo Amen, siamo come Maria che diceva Fiat. Se tu prima non dici il Fiat alla volontà di Dio, ma come fai a presentarti a ricevere la Santa Ostia? Il Verbo non si fa carne in te, non si fa carne in te, perché tu non hai il Fiat è di Dio, il Fiat è la volontà di Dio. E vedete, Maria entra a casa di Elisabetta, la saluta, è una delle scene più belle che tanti pittori hanno raffigurato, queste due donne, queste due mamme, che esultano, quei bambini che in loro saltellano, Gesù in Maria, Giovanni in Elisabetta. E Maria, Elisabetta, salutata da Maria, risponde dicendo: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? A che debbo che la madre del mio Signore? Voi mettetevi nel cuore di Maria. Aveva ricevuto dall'angelo quella proposta, l'aveva accettata. Era gravida di Cristo. A chi poteva dire questo? A chi poteva dire che era gravida di Dio? Perché quel bambino è Dio. Poteva dirlo a Giuseppe? Sappiamo dal Vangelo di Matteo lo strazio di Giuseppe, povero uomo, che si vede la sua sposa incinta. Che strazio! Non sa che cosa fare, è confuso. Noi qui diciamo, decise di licenziarla in segreto. Un greco che è stato tradotto, anche i padri hanno discusso su che cosa voleva dire, perché il ripudio è pubblico, non può essere mai segreto. E in quanto uomo giusto doveva ripudiarla, perché la legge prevedeva questo. Quindi vedete lo strazio di Giuseppe enorme. E Maria che non poteva dire niente. Poteva dire Maria a Giuseppe: guarda Giuseppe, non è come credi, è lo Spirito Santo che è sceso su di me. Poteva dire questo da donna saggia? Doveva stare in silenzio. Ma quanto era pesante quel silenzio. Quanto era faticoso quel silenzio. Quanto le costava quel silenzio. E allora il Signore, che sapeva questo, le ha dato un'amica con cui parlarne con intimità, con sicurezza, senza che ci fossero pettegolezzi. E lo Spirito Santo rivela a Elisabetta lo stato di gravidanza di Maria. E Maria, avendo saputo questo, ciò, Signore, quanto sei grande, Signore, quanto è bello poter condividere il nostro segreto con un amico, con un'amica. Quanto è un dono di Dio, l'amicizia è un dono di Dio, quella vera, quella che è condivisione dell'amore di Cristo, perché amicizia implica sempre una certa condivisione. Ma quanto più alto è ciò che tu condividi, quanto più alta è quell'amicizia. E quando condividi l'amore di Gesù, quanto conforto, quanta energia, quanto incoraggiamento trovi con un dialogo con un amico che ti mette la mano sulla spalla quando tu hai la lacrima negli occhi, che ti incoraggia, che ti dice: sappi che io ci sono, sono con te. Quanto bisogno spesso abbiamo avuto nella vita di questa presenza amicale, ma non sempre ce l'abbiamo avuta, non sempre ce l'abbiamo avuta. L'amicizia spirituale in modo particolare, la condivisione dell'amore di Dio è qualcosa che aiuta, facilita, spinge nella vita spirituale. E dove leggete la vita dei santi, vi invito a leggere almeno un santo, la vita di un santo ogni anno, come si arricchirebbe la nostra vita spirituale. Qualunque vita di santa leggete sempre che attorno a questo santo sono sgorgate, fiorite, germogliate amicizie belle, amicizie fondate su Dio, amicizie operose che poi diventavano unioni apostoliche. E le prime congregazioni come sono nate? Sempre da gruppi di amici che, condividendo l'amore di Dio, hanno cercato di fare insieme qualcosa di bello. E poi ci sono state anche quelle amicizie speciali, Santa Giovanna Francesca de Chantal, San Francesco d'Assisi e San Francesco di Sales e tante altre. Quella che più comunemente si ricorda è Francesco di Assisi, e voi direte Santa Chiara, no? Ma quanti conoscono un'altra amicizia che aveva San Francesco con Donna Giacomina di Sette Soli, che fu colei a cui lui scrisse la sua ultima lettera. San Francesco d'Assisi, quando capì che stava morendo, disse a un suo confratello: scrivi questo e mandalo subito a Donna Giacomina a Roma, che viveva a Roma. E nella lettera quattro righe. Dice: Donna Giacomina, vieni presto, perché se vieni prima di dopo sabato mi trovi morto. E porta il sacco scuro per la mia sepoltura. Lui non sarà preparato per la sepoltura da un francescano, ma da Donna Jacoma. E quando lui morirà, il vicario consegnerà il corpo di Francesco a Donna Jacoma e gli dirà: abbraccia da morto colui che hai amato da vivo. I santi si sono amati così, di un amore purissimo, di un amore santissimo, di un amore che, quando questi senza Dio, questi che hanno la mente e il cuore inquinato dalla sessualità, dalle pornografie, possano capire queste cose, travisano sempre tutto. Un amore purissimo. E in quelle quattro righe ci aveva scritto: vieni prima di sabato, altrimenti mi trovi morto, portami il sacco scuro per, per avvolgermi nella sepoltura, portami anche le candele per la sepoltura e poi e anche quei dolci che tu mi facevi quando venivo a Roma. Questo era Francesco. Questo era Francesco, ricco, ricco di umanità, di semplicità. Sta morendo e dice all'amica sua: portami quei dolci che mi piacevano tanto e che quando venivo a Roma tu mi facevi sempre. Che bello, quanti insegnamenti. E quando il frate stava uscendo, perché Francesco gli disse: vai di corsa, alla porta c'era donna Jacomina, ho avuto un presentimento e sono venuta, e quindi non ho avuto neanche bisogno di leggerla. E al frate, che non voleva farla entrare perché c'era la clausura, Francesco Morente dirà: donna Giacomina, fratello Giacomo, lo potete far entrare perché per lei la clausura non c'è. Capito? Questo era Francesco. E la sua amica, la sua carissima amica, stava lì con lui mentre moriva. Questa è l'amicizia. Ma attenzione, fratelli cari, siamo con un retaggio di peccato originale. La beata Angela da Foligno, anche lei, promotrice di amicizia, diceva: attenzione, che l'amicizia spirituale è roba da santi. E se non siete santi, facilmente dalla più alta spiritualità scivolate nella più bassa carnalità. I santi sono prudenti, sono saggi. E vedete, l'amicizia spirituale, essendo così feconda di santità, essendo un mezzo così facile anche per spronarci alla santità, ma volete che quello del piano di sotto, il nemico della nostra santità, non si dia da fare per tramutarla, per inquinarla, per corromperla? E allora bisogna stare sempre vigilanti, no? Perché non si passi dallo spirito alla carne. E bisogna che stia sempre in mezzo Gesù. E diceva San Giovanni della Croce: vuoi verificare se un tuo amico, una persona che tu ami, la ami in modo ordinato, la ami secondo Dio? Allora verifica, quando pensi all'amico, quando pensi all'amica, c'è sempre il pensiero di Dio o pensi solo all'amica senza Dio? Se pensi solo all'amico senza Dio, quella è un'amicizia disordinata. E la stessa cosa dirà Caterina da Siena con una visione più plastica, più vivace. Caterina è Caterina. Dice: l'amico è come un vasello, cioè come un vaso, un recipiente, con cui tu bevi alla fontana dell'amore. Devi andare alla fontana dell'amore e bere con questo vaso. Però dice: attenti, ci sono due modi per bere alla fontana dell'amore. Uno, prendi il vaso, lo riempi e lo bevi così. E poi rimani solo col vaso. L'amore finisce, rimani solo col vaso. Devi bere alla fontana dell'amore con il vaso nel getto della fontana, perché l'amore sia sempre presente. Altrimenti si passa dalla carne, dallo spirito alla carne. I santi. E continua Luca. Rimase lì 3 mesi. Ora avrei bisogno di un'altra mezz'ora di omelia per dirvi qualcosina di questi 3 mesi. Cosa nasconde questa frase 3 mesi? Ma non voglio abusare della vostra pazienza e bontà. E dato che domani sera avremo lo stesso Vangelo di oggi, perché la quarta domenica di Avvento riporta questo brano evangelico, allora domani sera continueremo il nostro discorso su questi 3 mesi di Maria a casa di Elisabetta. Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E per intercessione della Vergine Maria di San Giuseppe, scenda su di voi i vostri cari, le vostre famiglie, le vostre case, i desideri, le speranze più belle che avete, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Amen.